Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano, invece resterò... Buona domenica. Oggi abbiamo un regalino per tutti voi. Abbiamo un'intervista che abbiamo fatto un paio di settimane fa con il nostro carissimo Giapo. Giapo che cos'è? Chi è? È uno scienziato, innovatore, inventore, e un gelatiere e anche un pasticcere. Cioè Giapo diciamo che è il Renaissance uomo. Giapo ci ha regalato, donato un paio di minuti per farci sapere chi è, come è svolta la sua vita, ed è veramente interessante, per cui godetevi questo piccolo sapore di Giapo.
Stai con Onda Azzurra, Planet FM.
Vabbè.
Allora, buongiorno a tutti e oggi cominciamo con un tratto da un brano di Pino Daniele, Anna che verrà, canzone scelta per noi dal nostro ospite che fra poco sentiremo.
Oggi con noi abbiamo il famosissimo Giapo, Haute Couture Giapo Gelati, e siamo molto fortunate di averlo qui. Ciao Giapo, come va?
Ciao.
Salve a tutti, salve Carla, salve Antonella.
Ciao.
Senti, grazie. Allora, io volevo cominciare, ho letto un sacco di cose su di te. Tu sei un cuoco, un artista, uno scienziato, un chimico, un innovatore, un inventore. Dimmi un po', allora, che cosa ti ha portato a fare questa cosa fantastica del gelato?
Allora, il gelato nasce da una serie di fallimenti senza precedenti che la mia vita è stata artefice, che mi ha dato la vita. E non ultimo è stato quando nel 2008 io e mia moglie, indebitati fino all'osso, aprimmo una pasticceria. Io sono pasticciere più che cuoco e quindi ne aprimmo questa pasticceria, ma nessuno comprava i pasticcini e quindi praticamente durammo 3 mesi e chiudemmo con grande disperazione, con quasi 300-400 mila dollari di debiti, di cui la maggior parte su carte di credito che avevamo aperto in maniera abbastanza rischiosa, disperati, dicemmo, che dobbiamo fare. E comunque avevamo altri un pochettino più di soldi da parte per un'evenienza e decidemmo di comprarci un cabinet per mettere il gelato dentro e quindi praticamente togliemmo i display che vendevano le patte e cominciamo col gelato. E eccoci qua.
Wow, mi fa ridere perché non è una cosa che mi aspettavo. Io mi aspettavo che fin da piccolo, dai 2 anni in poi, ti eri messa a fare il gelato.
Io mi sono laureato in economia a Napoli e quindi ho fatto il liceo classico, ho studiato arte e poi mi sono laureato in economia perché il sogno di mia mamma era che andasse a lavorare in una banca e comunque ci sono riuscito perché quando andai a Londra lavoravo per una banca, durai solo 2 mesi anche là e mi spostai a Palermo e da lì a Palermo mi sono avvicinato un po' di più alla cucina e ho fatto delle esperienze in alcune pasticcerie importanti della capitale siciliana.
È casa mia, e... Giappole, pasticceria. Sono palermitana.
E io sono napoletana. Oggi ci hai prese a tutte e due.
Sì. E quindi io praticamente mi sono un po' svezzato là e piano piano, diciamo, mi sono appassionato di più. Venni qua ad Auckland, mi fu data l'immigrazione, la residenza abbastanza velocemente perché avevo 2 lauree già e quindi trovai lavoro come in un import-export di prodotti per l'edilizia e mi diedero subito la residenza. In 4 mesi riuscii a prendermi una fatidica residenza, fu quasi una cosa incredibile, non ci credeva nessuno. E quindi da lì in poi mi sposai con mia moglie e quando lei è farmacista, Anna Rosa, che è più del 99% di tutto quello che io faccio al momento, da farmacista, lei lavorava per la Glaxo a Napoli, si mosse qui e cominciamo a lavorare insieme, facevamo del catering, noi prepavamo delle cosucce, cercavamo di prendere dei contratti e cucinavamo per le persone. E poi ci fu questa opportunità di aprire questo posto a Queen Street, ahimè, e la storia la sapete.
Infatti io ho visto parecchie volte delle code enormi davanti al tuo negozio e non sapevo che fosse tuo, e adesso ci andrò sicuramente. Ma che cosa ti ha portato in Nuova Zelanda all'inizio? C'è stato qualche cosa che...
È che scappavo da Dalenne e Berlusconi, erano la mia ossessione proprio, guarda, proprio come sono, lo sono ancora in qualche modo, tutti i politicanti italiani che fanno quello per mestiere. Vivevo a Palermo e era febbraio e decisi di scappare nel posto più lontano del mondo. Io avevo un lavoro bellissimo a Palermo, stavo al Marina Villeggea.
Ah, la conosco.
Che sotto l'hotel Villeggea, se sei di Palermo ti sicuro,
sì, sì.
Sicuro sai cosa sto parlando. Io facevo il direttore al Marina e mi occupavo principalmente del food and beverage. E me ne venni qua in vacanza a febbraio, quindi caldo, sole e tutto bello. Mi innamorai del posto praticamente in 24 ore che toccai terra. Chiamai mia moglie e dissi: io penso che non torno più. E se si è scemo, che significa? E dissi: guarda, a me piace. No, ma che già lo sapevo, tu mi dicevi così. E quindi praticamente dissi: guarda, io penso che ci dobbiamo sposare e tu devi venire qua. Comunque, i genitori di lei, dell'immagine, del grande dramma, tutto questo. Io già stavo a Palermo, quindi già vivevamo lontani. Adesso ancora più lontani. Il padre, carissima persona, disse: te la porti solo se te la sposi. E quindi praticamente il matrimonio fu organizzato tutto da loro, da mia moglie naturalmente principalmente. Io vivevo già qua e tornai giusto 3 giorni prima del matrimonio, 1 anno e mezzo dopo che lasciai l'Italia. E mi sposai e poi partii di nuovo.
Wow, e ora c'abbiamo questa gran fortuna di averti qui in Auckland, questa grande
fortuna
città.
Fortuna tutta mia.
Bravo, bravo. Siamo tutti uguali qua. Senti, vabbè, ora che stiamo parlando, voglio parlare un po' di questo gelato famoso, che ovviamente ha le sue radici sia a Napoli che a Palermo, cioè meglio di così non ci può stare. E, ho sentito parlare di questo gelato con l'influenza che la musica ha sul mangiare. Ci puoi spiegare questa cosa?
Ti stai riferendo a una ricerca universitaria che ho fatto abbiamo pubblicato due articoli che sono stati peer reviewed riguardo l'argomento. Quindi che succede? È che io ho avuto l'intuizione che abbinando una certa melodia ad un certo cibo preciso, il cibo prende un significato diverso, un gusto diverso, può essere più buono o può essere meno buono. Mi sono laureato anche qua in scienze dell'alimentazione, in food science, e quindi io ho dimostrato le mie osservazioni ai miei professori, e il mio professore ha detto: cerchiamo di farli diventare un articolo. E così abbiamo fatto queste ricerche che sono state portate avanti. Io poi ho lasciato l'università e adesso ci sta un ragazzo che si sta prendendo il dottorato di ricerca in food science e sta finendo tutte le ricerche praticamente. Ci sta ancora un altro articolo che dovrebbe uscire presto. E praticamente è lo studio della musica abbinato ad un cibo preciso. Il limone va benissimo con un reggae. Se tu ti ascolti una musica reggae, sì, con un sorbetto al limone, tu dici: wow, questo è forte. E la stessa cosa può succedere magari con il cioccolato e determinate sinfonie di Bach o di Mozart, o con lo stesso, non tutte le sinfonie, ma determinate sinfonie. Sono abbinamenti. Io la mia teoria, che purtroppo non sono riuscito ancora a confutare, è che ci sono delle multiarmonie. Ci sono delle armonie che viaggiano su canali diversi. Quindi in verità l'armonia non è quasi mai monodimensionale. Tu metti una cosa in bocca e questa cosa è buona, non è buona, è salata, è dolce. Però ci si può abbinare altre armonie per creare delle super armonie. Quindi se io riesco ad abbinare un'armonia sinfonica, musicale, ad un'armonia gastronomica, riesco a creare nuovi livelli di piacere o di dispiacere, che sono nuovi e che sono belli perché sono nuovi.
Wow, interessantissimo sta cosa. Ma, il caffè? Il sapore del caffè? Che cosa
il
mi devo sentire?
Il caffè va con il rock.
Con rock? Non ci posso credere.
Il caffè va con il rock. Ci vogliono dei Guns N' Roses, ci vogliono dei Rolling Stone. E assaggiati una bella tazzina di espresso e ascoltati No Satisfaction, oppure qual è quell'altra canzone bellissima, adesso non mi viene.
Vabbè, senti,
vabbè, comunque sì.
Mi è venuto in mente di chiederti a te qual è il tuo gusto preferito accoppiato con che cosa quando ti mangi il gelato.
Guarda, non ne ho, non ci potrei credere, davvero non ne ho. Non ho gusti perché vivo nella disperazione di trovare la prossima cosa più deliziosa che ci sia, quindi per me tutto quello che assaggio che è nuovo è più delizioso di quello che ho assaggiato fino ad adesso. Ti sembrerà strano, ma è così. Quindi se devo proprio cadere su una cosa, cerco di andare per le cose un po' più sempre un po' più challenging, però mi piace anche la tradizione, insomma. La vaniglia fatta per bene, la nocciola fatta per bene, sono sempre dei gran classici che poi magari ci ricado sempre. In verità però non ne ho di favoriti, perché per lavoro cerco di trovare quel, per lavoro, per passione, per amore, sto cercando quello, lo sto cercando ancora, diciamo così.
Senti, voglio sapere, allora, c'è un sapore che tu diresti è specificamente neozelandese, un sapore di questa terra, a te che ti viene?
Tanti, ce ne sono tantissimi. La Nuova Zelanda ci dà tantissime opportunità di gastronomiche, purtroppo non è conosciuta al mondo per le qualità gastronomiche che la terra magari ci può offrire. Beh, ci sono l'Hoki Poki, sicuramente il gusto più famoso che abbiamo qua, che è uno zucchero, diciamo, in italiano magari si chiama toffee. È una toffee fatta con zucchero fatto cuocere a 156 gradi e poi fatto esplodere con del bicarbonato di soda che rilascia la CO2 e così diventa grande come una grande spugna. E quindi con quella toffee loro qua noi ci diciamo che diamo un sapore speciale al gelato e anche alle altre cioccolate che si trovano anche negli altri negozi. È un gusto tradizionale, ma non solo, ci sono delle frutte di qua che sono bellissime, tipo la feijoa, che è un frutto tipico di qua, anche se apparentemente è stato importato dal Sud America. La cerimoia, che in Italia non sappiamo neanche cosa sia, qua si chiama anche apple custard, è un frutto gigante che assomiglia quasi a un carciofo. Però dentro è come se fosse stata un battuto di mela, va? Un battuto di mele, mele e banane, un mischio tra mele e banana come gusto, come gusto, che è molto interessante. Le nostre nocciole di Christchurch sono uno spettacolo. Sai com'è? Insomma, paese che vai, prodotto che trovi e ci lavori. Io faccio orgoglio a utilizzare i prodotti che sono di qua, perché non ha senso da me importare le cose dall'Italia, perché non in Nuova Zelanda uno non può rappresentare l'italianità a tutti i costi, perché non lo so, perché mi rendo più utile alle persone che vengono, il turista che viene in Nuova Zelanda non vuole mangiare il gelato italiano, non ha proprio quella grande voglia, se vuole se lo va a mangiare a Napoli, a Roma, a Palermo, a Milano. Ma in Italia, dicevo, adesso mangio il gelato. Ma se vengono qua, loro si devono mangiare le cose che sono del paese. Quindi, in qualche modo, la nostra responsabilità è di dargli anche delle informazioni, di farlo crescere come gourmet o come persona che gli piace sapere che cosa si mangiano le persone del posto. Quindi anche tutte le spezie, come la kawakawa, e tutte le cose che si trovano se si va a fare foraging. Ci sono dei limoni favolosi qua che si chiamano i limoni di Villafranca, che dal nome sicuramente hanno radici italiane, però io li trovo fantastici. Sai com'è? Insomma, è un po' quello dove vai, il paese che vai, i prodotti che trovi. È la bellezza anche del lavoro che faccio, perché mi dà la possibilità di poter conoscere persone incredibili che producono queste frutte, questi prodotti che sono sensazionali, e invece di standardizzare tutto e comprare tutto nelle scatole in Italia, insomma.
Hai proprio ragione. E che bello sentirti parlare di questi ingredienti che abbiamo qui con rispetto, perché a volte noi come italiani parliamo sempre...
Sì, gli italiani sempre... non gli piace, lo so, lo capisco.
Siamo un po'...
Siamo un po' razzisti.
Esatto, e nel cibo. Sì,
abbiamo la puzza sotto al naso, sì. Come direbbe mia mamma. E invece ci dobbiamo aprire... Perché se noi siamo venuti a vivere in questo paese, dobbiamo anche aprirci alle loro usanze, ai loro costumi, e dobbiamo capire che cosa gli piace, che cosa, e come vivono queste persone. Alla fin fine, se non lo facciamo, rischiamo di vivere un po' infelici, sempre con la nostalgia di quel gusto, la sette vele che mi fanno a Palermo, qua non la trovo, o il cannolo, oppure la sfogliatella.
Però sì, sono cose
vero.
Buone, dai.
tutto questo parlare, c'ho l'acquilina in bocca, mi stai rovinando.
Non mi prendere, sono cose incredibili, capito? Però sono cose anche che il kiwi, se vuole, se le va a mangiare, le apprezza meglio, se va a Milano, a Palermo, a Napoli, invece se sta qua il turista o anche il kiwi stesso, per parlargli, uno cerca di parlargli con la sua lingua, no? E quindi io che sono quello che sta cercando di parlargli, se continuo a fargli le cose che non capiscono, che loro non sono abituati o che loro non riescono a decifrare, è inutile, no? E stiamo parlando di linguaggi diversi. Noi siamo cresciuti con la sfogliatella, col cannolo. Non mi ricordo mai una domenica che è passata senza sfogliatella o senza cannolo. Ma proporglielo qua a questa variegatura di persone, no? Oakland, anche se è piccola, è una città così tanto multiculturale, no? Li trovi di tutti. E credimi, io l'ho fatto, non è che io vengo da un'esperienza, io ci ho provato, quindi forse non lo so, non ci ho provato abbastanza, forse non lo so, ma non ha funzionato, cioè non ci sta quella. Non ti capiscono, capito? Cioè, questo è, non siamo capiti. Allora la necessità di dover essere capita, la necessità di dover essere capiti, mi ha spinto a capire quello che volevano. E quello che queste persone volevano da me non era il cannolo, la sfogliatella, oppure che ti devo dire, la stracciatella nel gelato, che magari ogni tanto la faccio pure, oppure il bacio, come lo faccio adesso domenica al Film Festival, al Festival Italiano giù a Newmarket. Non erano queste, non sono queste cose qua, ma sono tante altre cose. Generalmente poi le persone si innamorano del potenziale umano della persona che sta cercando di esprimere qualcosa. E continuare a fare quello che si trova in Italia in qualche modo risulta anche un po' monotono, oppure...
Sì, no, ti capisco, perché molte volte cerchiamo di riprodurre le cose che abbiamo lasciato indietro, però non è mai la stessa cosa,
non sono capite, perché io sono cresciuto con quelle cose in bocca, capito? Io sono cresciuto col cannolo e la sfogliatella, ma le persone qua non la capiscono. Ma lo stesso motivo, come mai la mozzarella qua non si vende tanto quanto come si vende in Italia o come si vende a Napoli? Perché la mozzarella? Perché a Napoli i bambini a un anno mangiano già la mozzarella di bufala, e quindi quando poi si fanno più mangiano tutta la vita la mozzarella, mentre qua la mozzarella è un prodotto esotico.
No, assolutamente.
È un prodotto esotico.
Senti,
specialmente quella di bufala, anche se adesso si sta cominciando a trovare nei supermercati ed è abbastanza buona.
Sì, infatti, non è male. Senti, ho visto la tua scelta.
Pensa, quando io sono venuto qua 14 anni fa, non c'era niente. Dica, si trovava mozzarella, non c'era niente.
No, lo so, guarda, anche prima, per cui io mi ricordo l'olio si andava a comprare in farmacia, per cui...
Esatto.
Vabbè, senti, esatto. Giappo, grazie, mi sono piaciuta tanto la tua scelta di canzone, Pino Daniele, e poi la meglio per me è Cur Cur Wayou, bravo. Senti, grazie.
Mi fa piacere che siamo tutti estremi meridionali.
Tu di dove sei originalmente? Sei pure di Napoli?
Io sono napoletano, sono nato a Torre del Greco.
E io sono nata a Posillipo. Tiè, abbiamo Napoli coperta. Senti, Giappo, grazie. E ci vedremo alla tua gelateria e al Festival Italiano, naturalmente.
Sì, sarò là. Io sono allo stand di gusto e avremo il gelato, il bacio. Sono allo stand di gusto con Sean Connolly.
Perfetto. Senti, baci e ci vediamo. Grazie. Al festival oppure alla tua gelateria. Grazie, Giappo.
Grazie.
Forza Napoli e Palermo.
Grazie, Giappo. Ciao.
Ciao, grazie.
Giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo, attento, ascolta, dico, reprimendo chi da solo denuncia e combatte, si fa gente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99, curro, curro, vaglio, curro, curro, vaglio, io, curro, curro, vaglio.
un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte. Ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì, la stabilità, un onesto stare a galle di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, io. Forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sone, forse un licenziamento in tronco roba padrone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no, tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta quel calore, ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore.
Così avete sentito 99 posse, corre corre waiò, canzone di cui ha parlato Giapo e anche Carla che conosceva, è un gruppo descritto come ragamuffin rap che è sorto a Napoli negli anni 90. Comunque con questo siamo arrivati alla fine del nostro programma e con ciò vi salutiamo come sempre, buona domenica e ci sentiamo la settimana prossima, dove avremo con noi Barbara Nustrini, che parlerà delle sue esperienze qua in Nuova Zelanda e anche il suo lavoro, un lavoro molto interessante. Alla prossima settimana e buona domenica.
Onda Azzurra ogni domenica alle 11:20 di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz/ondazzurra.